se ce l'ha fatta a trovare un parcheggio.
Fine.
Deve salire un ragazzo che è andato a portare la macchina.
Primo piano a sinistra.
Quindi se mi fate le domande io vi rispondo. Ma...
Sì, ad esempio, cioè così.
Basta
in generale...
che abita qui a Roma ora, è quello che è importante.
Come?
Che lei abita qui a Roma ora, stiamo parlando con persone che abitano, sì, che abitano qui a Roma.
Ecco,
ora.
Quindi lei vuole sapere a Roma come io
come mangiano la gente
lei...
ora.
Sì, ecco, come mangia la gente ora.
Il confronto di una persona che è venuta dal sud, quindi come le sembra questa cucina diversa dalla
sì,
sua cucina,
sì,
quella natale?
Mi sembra una cucina, ecco, questo se le posso dire, mi sembra una cucina leggermente più pesante della nostra.
Ecco Lorenzo.
Questo
è Lorenzo, la Liliana.
Mettiti lì.
No, no, ma sei tu.
E Lorenzo è l'editore del libro e Fritz, ci siamo dimenticati, è l'artista, è un artista americano che sta all'Accademia Americana
qui a Roma.
E hanno avuto insieme l'idea di questo
di fare questo libro. Quindi la cucina che utilizzo io personalmente è una cucina a base di verdure, a base di pesce più che di carne.
Eh sì.
E ho cercato di prendere dalla cucina romana le cose meno pesanti.
Come mai?
Ecco, perché per esempio io la matriciana non la faccio quasi mai. La trovo pesante, non lo so. C'è chi è abituato in un modo, chi in un altro. E per esempio noi facciamo molto la pasta alla marinara. Com'è la pasta alla marinara? È fatta con gli stessi ingredienti della matriciana, solo che anziché metterci la pancetta, noi ci mettiamo le olive e i capperi. E quindi si fa con l'olio, si fa col pomodoro, però si fa con olive e capperi. E quindi è molto più leggera. E si cucina lo stesso tipo di pasta, insomma. La cucina romana, della cucina romana che cosa abbiamo preso? L'agnello, lo ripeto, l'ho già detto prima, non lo so, la carbonara, ecco, queste cose qua, però guardi che sono più o meno uguali le cucine.
Sì, sì.
Noi adoperiamo più verdura, gliel'ho detto, però la cucina è più o meno simile.
Abbiamo sentito la storia da Francesca, di lei in cucina.
Sì. Quella è un'altra cosa perché sì.
che di solito ho sentito che lei piace di essere lì in cucina da sola,
sì,
senza
sì.
Disturbi.
Sì.
Cioè, nei grandi pranzi ci ha detto di, non so, Pasqua e Natale.
Sì, sì.
Lei vuole fare tutto, cioè lei prepara tutto, ci ha
sì,
detto.
Sì, io preparo tutto. Ecco, questo è una cosa vera mia. Io preparo tutto perché io sono una, come dire, una che tiene molto agli usi, ai costumi di un posto.
Mm-hmm.
Noi a Natale abbiamo dei cibi che noi facciamo appositamente a Natale, diciamo, no? E quindi li voglio fare io. Li voglio fare io perché devono venire come dico io, perché io mi ricordo come li faceva la mia mamma, capisce com'è? E quindi preferisco fare il pranzo o la cena di Natale dall'inizio alla fine.
Poi mi sembra che in questo momento Francesca si interessa di imparare come si fa.
È vero, Francesca si interessa, sì, di imparare come si fa, e devo dire anche che Francesca ama molto seguire poi le orme della nonna, anche della mamma. Non è una rivoluzionaria in cucina. Ama molto le cose fatte mettendoci del tempo. Quindi le prime volte Francesca faceva le torte talmente in fretta che non crescevano mai. Perché? Perché le faceva in fretta e quindi rimanevano basse così. E, però poi piano piano ha imparato e ora fa tante cose fatte molto bene. Anche lei ha imparato a usare le verdure.
Ma lei sembra di essere una cosa un po' rara oggi per i giovani di essere così?
Sì,
cioè,
sì. Sì. È raro anche qui in Italia, è raro anche a Roma. È raro proprio che una ragazzina si metta a pulire la verdura per cucinarla in un certo modo, con un certo tipo di carne, eccetera.
Allora sarebbe una cosa piacevole per lei di avere cioè Francesca, di portare avanti questo modo di cucinare? Che
credo che abbia proprio l'olfatto, il gusto per questi determinati tipi di cibi, per questi profumi, per questi odori, e quindi lei forse molte innovazioni non le vedo nella cucina di Francesca. Lei un po' segue le cose, poi fa anche tante cose pure per conto suo, però molto segue.
Allora, quasi ogni intervista chiediamo primi ricordi di cibo, cioè quando lei era molto giovane. Le cose
io che... ho un ricordo di cibo abbastanza spiacevole, il primo sì. Ricordo
come
che
mai?
Ho. Perché a me non piacciono le patate mescolate con la pasta. Invece al sud, e anche a Roma c'è un'usanza di fare la pasta con le patate. È un ricordo sgradevole, perché non mi piaceva e non mi piace nemmeno ora, infatti non la faccio quasi mai. Non mi piaceva il riso. Ho imparato poi col tempo, perché ho abitato anche molti anni su in Piemonte, quindi lì si usa molto riso e tutto si fa a base di riso, e quindi ora lo mangio. Però il ricordo spiacevole del cibo è stato quello delle patate e del riso.
E lei è nata e cresciuta dove?
Lì in provincia di Avellino.
Ok. E come avete mangiato ogni sera? Per pranzo, cena, insieme con la famiglia?
C'era... Come abbiamo mangiato? Ma quando?
Ma... Come, nel senso, quali erano i cibi o le abitudini alimentari quando lei è cresciuta?
Sì, le abitudini alimentari erano sempre con un primo che non era necessariamente a base di pasta. C'era il primo a base di pasta, a base di legumi, molti legumi si sono usati. Spesso mia mamma faceva anche il riso, a lei piaceva, quindi lo faceva. Ma primi piatti anche a base di verdure.
Si vuole spostare qua così?
Sì,
Lorenzo
così
fa le
più
foto.
Sformati di verdura. Sì.
Mi metto qui.
E poi io sono stata abituata col primo piatto, col secondo, che potevano essere uova, pesce, carne, poteva essere una cosa qualsiasi. A volte si mangiava anche il primo e i funghi, quando si trovavano i funghi. Insomma, è la frutta. La frutta, perché l'avevamo, la producevamo.
La mozzarella.
Il secondo viene a base di questo. La scamorza, la sa cos'è la scamorza?
Certo.
La scamorza la conosce, la mozzarella la conosce.
La mozzarella di bufala.
Che
lei è buona.
Sì, no, si trova abbastanza buona anche qua, però non è romana, deve venire dalla parte di Salerno, la parte dove abbiamo casa noi.
Però per capire un po' l'abitudine della famiglia di mangiare, cioè ogni sera insieme tutta la famiglia.
Quindi questo era a tavola alle 2 quando si tornava da scuola, perché noi andavamo a scuola, quindi quando tornavamo da scuola alle 2 si mangiava questo primo con questo secondo.
Il pasto più grande del giorno sarebbe quello.
Il pasto più grande era quello, ma c'è una spiegazione, perché noi per andare a scuola ci alzavamo molto presto la mattina. E io, per esempio, non mangiavo quasi mai la mattina. Era un errore grande, però era così. Quindi prendevamo il caffè latte e magari un biscottino, qualcosa, e scappavamo.
Ma è tipico, no?
Eh?
È tipico, no?
Ora mangiano qualche cosa di più la mattina, ma noi mangiavamo proprio poco la mattina. Quindi quando tornavamo a casa da scuola eravamo affamati. E allora si mangiava il primo, il secondo, la frutta, eccetera. La sera la cena era più leggera.
Però tutta la famiglia insieme?
Tutta la famiglia insieme. La sera però era sempre a base di verdura, eh? Non è che si ripeteva la minestra, non si ripeteva il primo, no, si faceva una verdura, due verdure con delle uova, del formaggio. Ecco, la sera si mangiava la mozzarella perché magari si faceva presto, si metteva in tavola una cena veloce. E sempre la frutta, perché la frutta non ci mancava mai. Questa era la consuetudine, ma noi abbiamo cercato di mantenerla anche con i nostri figli, no? Abbiamo sempre cercato di farli rientrare a casa alle 2, alle 3, alle...
Durante il giorno.
Ma lei se mi vuole riprendere, me lo
no,
deve...
le vado, perché sono più belle le foto.
E quindi ho cercato sempre di accorpare la famiglia. La sera invece i nostri figlioli andavano in giro, non c'erano. Non era il tempo mio, il tempo nostro, eravamo a casa anche la sera, poi magari si usciva dopo cena un'oretta, invece... Ora no, la sera non è più così.
E poi lei direttamente da Avellino è passata a Roma a vivere?
Beh, no, veramente io ho girato tantissimo insieme a lui, perché da Avellino siamo andati a abitare a Vercelli, perché lui lavorava in prefettura a Vercelli. Da Vercelli si è spostato a Ferrara e siamo andati ad abitare a Ferrara. E da Ferrara siamo venuti a Roma.
L'impatto con Roma? Dal punto di vista del cibo, ovviamente. Immagino che già alcune abitudini erano più che rodate.
Ma sì, il cibo è più o meno simile, gliel'ho detto. Noi del sud usiamo più verdure, ma il cibo è più o meno simile. Quindi non abbiamo avuto un impatto difficile. L'impatto difficile è stato più al nord, perché lì... A parte che io mi è sempre piaciuto stare in cucina, quindi io cucinavo per conto mio quello che volevo. Non mi sono fatta molto influenzare dalla cucina del posto. Quando mi andava la frequentavo, quando non mi andava cucinavo a modo mio.
E lei a Roma ha sempre vissuto in questa zona?
Sì, più o meno. Abbiamo abitato qualche anno sulla Flaminia, ma sta però, qui insomma, sotto, sempre Roma Nord.
E per esempio, che rapporto ha o ha instaurato con le persone che vendono il cibo? Cioè, da chi si serve, per esempio? Lei usa supermercati, preferisce andare dal frutticolo?
Allora, io uso i supermercati per determinati prodotti, per la carne quasi mai. Oppure per la carne importante, quella che mi serve per fare una cena, per fare un pranzo, per fare, preferisco avere il mio macellaio, la prendo lì. Invece per le altre cose vado al supermercato, sì, prendo, non so, quello che mi può servire, la pasta, i pelati, le cose. L'olio, per esempio, no, l'olio lo prendiamo da una signora amica mia che ce lo porta dalla Sabina. Non lo compro l'olio del supermercato, devo dire la verità. Mi fido meno perché anche a leggere le etichette ho l'impressione che ci possa essere qualche inghippo. La verdura surgelata non la compro quasi mai perché il sapore non mi piace. E così anche la frutta, al supermercato non la compriamo quasi mai.
Allora è sempre al mercato?
Le cose fresche solitamente non dal supermercato.
No, solitamente no. Qualche volta che lo faccio per necessità, perché mi manca il tempo, poi però me ne pento, perché per esempio compro gli spinaci nella busta grande, ma io quando cuocio quello spinaccio non è come quello che ho comprato dal fruttivendolo, che lui l'ha pulito la mattina e me l'ha dato la mattina.
Mm-hmm. Mi sembra che Francesca ci aveva detto che avevate uno o un'aia, un orto,
sì,
un qualcosa,
sì,
lì, che c'è tuttora alla casa di dove
sì, era un fondo agricolo con una casa con un casale in mezzo, e davanti c'era una grandissima aia dove si trebbiava il grano, perché tutti quelli del circondario venivano lì, portavano il loro grano, arrivava la trebbiatrice e su quest'aia si trebbiava questo grano, e ognuno poi si prendeva il suo grano. Credo che nei grandi latifondi si faccia ancora adesso. Questa però adesso questa casa non ce l'abbiamo più, cioè questo fondo non ce l'abbiamo più, perché l'abbiamo ceduto a un nostro amico che, lui essendo un agricoltore sopra, ha potuto ricostruire con le leggi che riguardano gli agricoltori, ha potuto ricostruire il vecchio casale allargandolo. Invece per noi non era assolutamente possibile, perché noi non eravamo agricoltori. Eravamo
sì, avresti dovuto fare la società di agricoltori,
ecco, sì,
per 10 anni, mandare avanti,
ecco, l'attività. Avevamo questa, ma non c'era nessuno lì che potesse farlo. I nostri figli sono tutti fuori, sono tutti... La mamma di Francesca è qui, fa il medico, gli altri due, uno fa l'avvocato, l'altro è un agrario, ma lavora per conto terzi, e quindi l'abbiamo ceduta a questo amico nostro, lui si è allargato sopra, però l'aia non c'è più.
Quindi si ricorda, però, cioè quando era piccola,
sì,
ma
fino a 3-4 anni fa. È rimasta, forse lei si ricorda anche un'altra cosa, che andavamo a raccogliere le amarene, le visciole, per fare la marmellata. Perché io quando c'è la frutta fresca faccio anche la marmellata, la faccio per noi, per i nostri figli, eccetera. Quindi ancora adesso però noi ci andiamo, perché essendo un amico, quando c'è la frutta ci lascia andare e noi raccogliamo la frutta. Però Francesca se lo ricorda fino a qualche anno fa, che veniva anche lei, era nostro, e quindi si andava a giocare, sì, sì, sì. Questo si ricorda.
E come si fa la marmellata con la frutta?
Allora, la marmellata, a me piace molto la marmellata di amarena.
A me quella di fighi, la fa? No.
Ma quella di fighi è la più semplice. Perché i fichi sono talmente pieni di zucchero che si cuoce, che la marmellata si addensa in mezz'ora. Quindi, però a noi quella di fichi piace meno. A me i fichi piacciono freschi, come? Col pezzetto di prosciutto dentro.
Anche a me.
Anche a lei.
Figo tutto mi piace, anche secco.
Sì, anche secco. Sì. Io faccio la marmellata di amarene, quando non trovo le amarene, che sono quelle più scure, la faccio con le visciole. Poi faccio la marmellata di albicocche, perché al mare abbiamo un albicocco che fa tanti frutti. E la marmellata di prugne, perché ci abbiamo anche quelle. Queste marmellate
ma
qui faccio.
Dal punto di vista tecnico,
come si fa?
Cioè, lei come la fa?
Allora, io la faccio così. Lavo le amarene. Lei vuole sapere proprio come si fa?
Sì, sì.
Lavo le amarene. Tolgo il picciolo. Le lavo. Le faccio scolare, asciugare bene. Poi le metto sul fuoco. 10 minuti. Si ammorbidiscono. Aspetto, le tiro fuori. Aspetto che si raffreddano. E poi, una per una, tolgo i noccioli. Se no lei si soffoca quando faccio la marmellata. E quindi Quando ho tolto tutti i noccioli, la rimetto nella pentola e su un chilo di amarene metto 600 grammi di zucchero, quindi nemmeno molto, considerando che l'amarena è il frutto più amaro che c'è da fare la marmellata.
Quindi con più zucchero.
Quindi ci vorrebbe più zucchero. Le vecchie ricette di mia mamma dicevano un chilo e un chilo, ma non esiste. Allora, quando io metto poi la marena sul fuoco e aggiungo lo zucchero, quando viene a bollore con la schiumarola, tolgo tutta la schiuma da sopra, perché così la marmellata non assume quel colore bianchiccio, è bella scura, nera, ecco. Ma cuoce poco, con tre quarti d'ora, e poi lì per lì sembra liquida. Invece quando si raffredda si rassoda. E Francesca si ricorda, perché gliele faccio ancora adesso, le crostate con la marmellata che faccio io. Lei queste cose si ricorda.
Io volevo sapere se lei nota qualche differenza fra... Cioè mi sembra che fa gli stessi piatti che ha imparato dalla nonna, dalla mamma, vero?
No.
Non proprio? Non più?
No.
Come mai?
Faccio anche quelli, però non solo quelli, un po' l'ho integrata, perché per esempio io a casa mia avevo imparato a fare tutti i dolci molto solidi, invece poi col passare degli anni ho imparato a fare anche le mousse, ho imparato a fare le panne cotte, le bavaresi, i budini di tutti i tipi, e quindi ho integrato, perché prima facevo dolci tipo crostate, tipo non lo so, torte col pan di Spagna, con le creme.
Perché duravano di più quelle?
Perché usavano di più all'epoca, insomma, anni fa.
Poi se posso intervenire, posso dire che lei le piace sperimentare anche, quindi a volte legge qualche ricetta o qualche cosa, la sperimenta.
Sì, ma è perché cerco di integrare il vecchio sistema di cucina, insomma, con le cose più... anche per alleggerire molto, perché prima la cucina era a base di burro, di grassi animali, di sugna, invece ora è fatta tutta con prodotti molto più leggeri, olio extravergine. Io non uso altro olio, non esiste per me un altro olio extravergine, burro, e qualche rara volta uso la sugna che mi porta una mia nuora, fatto da sua mamma a Senise, in Lucania. E quindi è un come dire, viene da un maiale cresciuto,
allevato,
cresciuto non col mangime, macellato al vecchio sistema, e la sugna viene fatta, si dice da noi squagliata, viene squagliata da questa mamma di questa mia nuora. Quindi la cosa è estremamente genuina, però è sempre un grasso animale, quindi qualche rara volta ci faccio la pasta brisée. La pasta brisée è quella che si mette sotto le torte rustiche.
Che è una specie di pasta sfoglia, no?
È una specie di pasta sfoglia, ma non si sfoglia, perché la pasta sfoglia si fa
tutto. È tutto un pezzo, praticamente.
È tutto un pezzo, però è friabilissima. Quella pasta fatta con la sugna è molto più buona che col burro, però molto bene non fa. E quindi io non la adopero spesso. La adopero raramente.
Allora, cos'è la differenza fra come avete mangiato prima quando era piccola e come mangiate ora? Cioè, avete visto qualche c'è grande cambiamenti nel modo che mangiano la gente, che mangiate voi? Da
guardi, nel modo nostro di mangiare non è cambiato molto. Diciamo che la cucina si è arricchita. Allora, si è arricchita la cucina perché appunto abbiamo integrato con altre ricette, altre cose che ho imparato a fare in altri posti. Però la cucina è rimasta la stessa, non è che uso sempre gli stessi ingredienti, le stesse cose, non... Ecco, è più variata. Più variata, uso più cose. Ma che cosa posso aggiungere a una cucina che aveva già tutto? Perché usavamo già tutto noi. Forse è cambiata la cucina nelle persone, negli agricoltori, secondo me. Perché anche loro hanno imparato a mangiare molto più veloce. Molto spesso si mangia la sera fuori e quindi pure loro hanno cambiato un po' le abitudini. Però come tipo di cucina è rimasta più o meno la stessa, non credo.
E voi ora come mangiate? Di solito un giorno tipico, la mattina, pranzo, cena?
In questo abbiamo cambiato. Allora, in questo senso, io per questioni di peso, lui per questioni di zuccheri, mangiamo una cosa per volta. Quindi alle 2, all'1, quello che sia, mangiamo un primo.
Però la mattina niente.
No, la mattina sì.
Ok, allora cominciamo dalla mattina.
Allora, il caffè. Il caffè.
Il caffè poi. Appena svegliato.
Ma il caffè è quale però? Non macchinetta.
No. Il caffè moca.
Moca, ma la che dolca, illi, Kimbo.
No, il Kimbo. Noi usiamo il Kimbo. Ecco. La mattina il caffè Kimbo fatto con la moca. Poi il latte con dei biscotti oppure fette biscottate. Lui mangia addirittura pane e olio.
La mattina?
Sì.
Senza zucchero.
Senza zucchero.
E poi a parte...
Una tazza di latte.
Quindi un po' salato.
Un po' salato. Sì, perché lui non può mangiare dolce.
Però è una cosa che si fa, cioè nel senso c'è altra gente che lo fa, vero?
Sì.
Prima si faceva.
Io quando... Ho sentito anche recentemente
prima si faceva
di fare la colazione salata, sì. Mentre adesso quasi nessuno fanno dolce, tutti la colazione dolce.
Allora la salata prima addirittura la mattina facevano. Nando, ti dispiace prendere un biscotto? I biscotti dietro ci sono
i nostri, sì.
Posso venire e fare due foto alla cucina?
Ah sì, vada.
Aspetto che finiamo qui perché è tutta registrata. Poi
allora, che stavamo dicendo?
Diceva pranzo. Della colazione salata.
Allora,
pranzo tipico.
Pranzo tipico. Allora, la mattina c'è questo, poi il latte con qualche biscotto, fette biscottate e via discorrendo. Mangiamo anche un frutto, devo dire. Invece all'1 c'è un primo solamente con un'insalata oppure verdura cotta, ma comunque sempre verdura, e la frutta. Al pomeriggio prendiamo un tè con qualche biscottino o qualche frutta e la sera invece mangiamo la proteina.
Cioè i carboidrati a pranzo?
I carboidrati a pranzo, le proteine alla sera. Che siano proteine o di... o di pesce o di carne o di uova. Uso poco le uova, molto pesce uso, e sempre con le verdure e la frutta.
Invece le feste particolari insieme con tutta la famiglia, cioè
le feste, quale feste?
Quelle di cui parla Francesca, no? Francesca, ad esempio, cosa cucina?
Francesca parla della vigilia di Natale. Ecco. Non la pasta con le sacche. Allora, la pasta...
Ah, le friselle.
Ecco, allora, queste qua da noi non sono fatte così, sono un tubo lungo di biscotto che viene tagliato così col coltello e quindi e poi viene leggermente bagnato e sopra ci si mette olio, dei pomodorini, origano e sale. Provate a fare una.
Noi la facciamo, io la faccio.
La conosci. È buonissimo.
La frisella.
È buonissimo. Da noi sono un po' diverse, lui ha ragione, non ce l'abbiamo più, le abbiamo finite. Ma tanto martedì riandiamo giù e quindi le riprendo.
È più compatto
il nostro, sì. E dunque, allora, la vigilia di Natale c'è un antipasto. Io faccio tutte le tartine, le cose, perché faccio la mousse di salmone ricotta, oppure di... sì, salmone, no, quasi sempre salmone, le viene fame. Poi con le tartine, eccetera, e beviamo il nostro prosecco, perché siamo appassionati. Poi faccio un primo che è quasi sempre pasta con le vongole, e calamaretti e queste cose qua, cozze, vongole, la pasta, una pasta mista così, con pesce misto, però è bianca, non è rossa, non c'è pomodoro. E poi faccio un pescione enorme, cioè una pesciera molto grande al forno, mettendoci delle patate sotto, oppure faccio il salmone sempre al forno, ma lo servo con un'insalata di verdure che c'è dentro un po' di tutto, dall'arancia all'ananas, un po' di tutto. E poi che faccio, Nando? Non mica mi ricordo più.
Ci sta la scarola imbottita.
Ah, vabbè. Francesca vi ha parlato della scarola imbottita.
Ci ha parlato della pizza, mi ricordo tantissimo, sì, che si fa l'estate.
L'estate in giardino.
E delle torte, soprattutto.
L'estate in giardino, sì, quello è un altro racconto. Quello è il racconto di Ferragosto.
Ecco, sì, infatti. Okay. Però allora, volevo sapere...
Finisco un attimo la cena. Allora, poi ci sono due tipi di verdure, per questo le dicevo consumiamo molte verdure. Anche nel pranzo di Natale c'è questo grande quantitativo di pesce, però c'è anche un quantitativo di verdure. Perché lui, Biorito, si ricorda, la scarola, avete presente la scarola? Qual è? Quella lunga, no? Io la lavo bene, la lascio intera, la lavo bene, la apro e la imbottisco. E dentro ci metto capperi, olive, acciughe, pinoli, noci, pangrattato, aglio, prezzemolo. Poi con il cotone, il filo, la chiudo tutta quanta, ne faccio un salsicciotto. E lo metto al forno. Sono buonissime.
Ma questa è una ricetta sua? O...
Questa no. è una ricetta del sud, che Roma per esempio non conosce, ma fanno male, perché tutti i nostri amici romani, che a Natale capitano qui, oppure il 26 loro vengono qui a cena la sera e io servo questa scarola, impazziscono. Perché? Non so perché non la fa.
Ma per la scarola fracica.
Fracica, sì, ma ci, perché ci vuole molto a farla.
Infatti volevo sapere quanto tempo ci mette per preparare tutte queste cose
parti estreme,
per quella cena. Cioè lei sta in cucina per quanto tempo?
Io sto in cucina l'intera giornata.
Ma anche, da, anche magari il giorno prima?
No, il giorno prima faccio solo i dolci. Perché sai, il pesce lo deve fare all'ultimo momento. No, la scarola per esempio la posso fare anche una settimana prima, non gli succede niente. Pronto? Ah, buonasera, le passo a mio marito. È Andrea dell'Elefante. Ci vuole l'intera giornata. Mio marito apparecchia, che sembra una cosa che non finisce mai. Apparecchia tutto, tutti i vari piatti, i vari bicchieri, eccetera.
Si fa qui la cena?
Si fa in quest'altra stanza, una stanza di qua, sì. E allora, questa è la vigilia che abbiamo detto, che c'era la scarola per intervallare tra i vari tipi di pesce, e poi c'è un piatto che si fa anche a Roma, lei lo conosce sicuro. Il cavolfiore in insalata, come si chiama?
Cavolfiore con la besciamella? No.
Quello si fa al nord, se lo mangiano loro. Il cavolfiore con
insalata?
Sì, allora si cuoce il cavolfiore intero. Ci avete presente il cavolfiore? Si cuoce intero a vapore. Nando, tu se vai tu, io sti ragazzi non li posso lasciare adesso. Vai tu, portagli l'ombrello.
No, perché devo.
Ma noi tanto non staremo anche ancora.
Poi magari un paio di fotografie in cucina
sì,
con
sì,
lei.
Staremo un'altra mezz'ora.
Nando, io alle 6.
No, ma tu che gli avevi detto?
A Rino gli ho detto alle 6:30, 6:15, 6:30. Però io ci devo arrivare all'auditorium, non è che posso volare.
Mezz'ora ci
sto. Sì, mezz'ora ci sto, anche meno. Allora dicevo velocemente, si cuoce questo cavolfiore, si lessa e poi gli si mette attorno peperoni sott'aceto, olive, capperi, si decora tutto quanto, non sembra più un cavolfiore. E poi si taglia a fette. Poi si taglia a fette e ognuno mangia la sua fetta di verdura.
Non l'ho mai visto, che bello.
È bellissimo, da vedere è molto bello. Mi spiace, se me l'aveste detto questo, io vi facevo vedere le foto del pranzo di Natale.
E poi magari ci tramite...
Per il libro sarebbe bello di avere delle foto di immagine così, sì.
Vediamo un po' se riesco a recuperarle. Okay. Va bene, poi ci sono dei dolci tradizionali, va bene, ma quello non ha.
Non ci interessa.
Ah, vi interessa?
Ci interessa, no?
Sì.
Sono dei dolci fatti, sono delle ciambelle fatte col miele. Vengono prima fritte le ciambelle fatte solo con acqua e farina, quindi non hanno grassi proprio. Le ciambelle fatte con acqua e farina, una volta che si sono raffreddate dopo averle fritte, si passano nel miele sul fuoco con lo zucchero, velocemente così, e poi si compongono e diventa tutto un dolce, tutto forato, boccherellato, così. E poi ci si mettono dei diavolini sopra. Sa cosa sono i diavolini? Sono quei confettini tutti colorati, di tutti i colori, così si lasciano scorrere sopra, così essendo che c'è il miele sotto si attaccano tutti e quindi si decora. Quello è il classico dolce
della
vigilia di Natale. Anche questo però non è romano. I romani non hanno la consuetudine della grande cucina a Natale, diciamo, la cucina non grande perché è importante, no, la cucina tipica romana nostra non ce l'hanno qui a Roma. Non so, loro forse si sono abituati, useranno il panettone, non lo so, queste cose qua.
Sì.
È vero?
Sì, ora faccio io due domande una dietro l'altra. Mi sembra di capire che tutti i Natali più o meno il menù è lo stesso. Ci sono piccole variazioni, però ci sono lo scheletro piccoli,
sì,
è quello.
Sì, sì.
Secondo lei, perché c'è questo attaccamento così forte alla tradizione? Cioè, perché tutti i Natali, una sua opinione personale, non un motivo, perché nella sua famiglia, secondo lei, è così?
Io credo che ci sia un pensiero di affetto dietro questa cosa, perché sono momenti in cui la famiglia si riunisce con gli stessi sentimenti di 20 anni prima, cioè cerchiamo di accorpare tutta la famiglia intorno a un tavolo, ma non è tanto per mangiare, è per ripetere questo rito di stare insieme, di stare insieme anche con le persone che si sono aggiunte dentro la famiglia, tipo il genero, le nuore, i nipoti. Io lo sento così.
E quando si mangia la stessa cosa quel giorno ogni anno, si ricorda l'anno prima e 20 anni prima, e c'è questo modo di essere legato al passato in qualche
non
modo?
Lo so, si ricorda, però non è, ma è un passato che si rinnova, non è l'attaccamento al passato a tutti i costi.
Non è,
le dicevo, a volte questi pranzi sono anche aperti ad altre persone, ognuno porta un rinnovamento, ma non è proprio per questo grande attaccamento al passato. Ci piace stare insieme. Almeno io a Natale è così, mi piace stare insieme a loro, stare insieme a tutti quelli che loro si trascinano dietro, accogliamo tutti, finché possiamo farlo. Sì. Pasqua è già diverso.
Andando un po' nel passato, lei si ricorda un episodio in particolare in cui ha conquistato suo marito con il cibo? Cioè, è stato quando eravate giovani un episodio, un pranzo particolare che fa parte della vostra storia d'amore, un ricordo legato al cibo? Non le viene in mente?
Non mi viene in mente. Mi viene in mente una cosa molto cattiva, però è divertente. Perché lui, le prime volte che veniva, non ce lo ricordavo anche lui, le prime volte che veniva a casa lui, faceva molti chilometri in bicicletta per venire da casa sua a casa mia, era parecchio. E quindi io, sempre avendo imparato da mia mamma a ricevere le persone, le ricevevo sempre. A proposito, non vi ho fatto nemmeno un caffè.
Ma è
stato così di corsa che... Allora dicevo velocemente, ero abituata ad accogliere le persone in un certo modo, quindi preparavo il caffè, il tè, quello che c'era, e però a lui gli facevo questi dolcetti di pasta frolla piccolissimi, così, con la marmellata al centro. Allora, le prime volte, la prima volta che non ha detto niente, la seconda volta li ha mangiati lo stesso e mi ha detto, ma che abitudine borghese, una cosa di questo genere. Sì, allora eri così, non è che... Dice, ma che abitudine borghese, questa di preparare i dolci a pomeriggio. Quindi io mi è gelato, no? Lei che avrebbe pensato? Però io sono così, Quindi ho continuato a preparare i dolcetti e lui ha continuato a mangiarli, però. Per cui questa cosa borghese...
continuato
così. Mi sembra che gli andasse abbastanza bene, insomma. Questo è il ricordo a cui io sono legata. Vedete che non lo dimentico, però, perché per me era un'accoglienza.
Ma lui voleva fare altro, non mangiare.
Lui può andare
al
dolce. Sì, lui può essere, però ha usato una frase non gradevole. Questo è il ricordo del dolce. Poi mi ricordo che, non so, oddio, che cosa mi posso ricordare? In questo momento non mi viene in mente. Mi ricordo di questo, però lui, devo dire, ha apprezzato sempre
la cucina.
Devo dire questo, che io negli anni del liceo ebbi un ittero, per cui sono stato poi ben attento alle diete da ragazzo, ero magro allora, quindi anche. E mia madre ci teneva a farmi fare una dieta molto... spartano, molto... per cui poi quando mi sono impiegato, sono andato in giro per l'Italia, ci siamo sposati, fortunatamente lei con la cucina ha variato di più, per cui c'è stato un miglioramento, insomma.
Questo non lo mettete là dentro, ma io ogni volta che andavo a trovare la mia futura suocera, lei mi dava quelle famose paste e patate che io non volevo mangiare, non volevo mangiare neanche da piccola, e per me è stato un incubo, ma lei non lo sapeva e io non osavo dirlo, quindi... Insomma, io il ricordo della cucina di mia suocera ce l'ho un po' come un incubo.
E invece ora c'è un piatto in particolare che le piace più che altro? C'è un piatto preferito ora? Se si può mangiare qualsiasi cosa?
Ma un piatto salato, dolce...
Qualsiasi, non so, cioè...
La cosa che dici, me la mangerei sempre.
Sì. Io mangerei sempre prosciutto e fichi, posso? D'inverno non li trovo, non lo so, queste cose qua. E... No, a me piace variare, non ho un piatto particolare. No. Mi piacerebbe, ecco, quello che mi piacerebbe moltissimo fare un piatto di Sartù. Il riso mi piace fatto col sartù, ma il sartù è molto lungo da fare, perché si fa con le polpettine, con la mozzarella, con i piselli, col ragù, poi si mette al forno, quindi è tutta una cosa molto lunga. Ecco, quello è un piatto che io mangerei molto spesso. Non so, però un piatto particolare no, mio padre.
Senta, ma invece mi sembra di capire che lei ha una cultura molto sostanziosa sulla cucina, una grande varietà.
Sì.
Come se l'è costruita lei? Attraverso una tradizione orale? Quindi,
no, io me la sono costruita...
Oppure c'ha ancora i fogliettini,
avendo
le ricette
avuto...
di mamma o un libro di riferimento?
Allora, io ho avuto l'una e l'altra cosa. Perché ho avuto una mamma che non solo mi ha lasciato i fogliettini, che non so i pizzini, e invece poi però ho anche il ricordo di quello che cucinava mia mamma, perché era bravissima, aveva imparato, veniva da una famiglia dove c'era la cultura delle cose fatte bene, quindi... Lei imparava e io con gli occhi ho imparato anch'io, però per esempio un'altra mia sorella non ha imparato, a lei non piaceva, quindi io devo pensare che insieme alle lezioni di mia madre devo aver avuto anche una passione mia, perché sennò come potevo mai fare?
Come Francesca, insomma.
Come Francesca,
sì.
Ecco. E poi, avendo girato un po' l'Italia, io poi ho preso un po' da una consuetudine, un po' da un'altra, e poi me le sono portate tutte dietro. Ma perché? Perché a me poi piace stare in cucina, insomma.
Ad esempio, lei è una cosa piacevole di essere in cucina.
Sì, non mi piace starci sempre, però io entro le settimane, in una settimana io qualche cosa di diverso la voglio fare.
È una cosa creativa, cioè una cosa...
Sì, è abbastanza creativa, mescolo le verdure, le patate, mescolo le cose, mi leggo una ricetta, magari la modifico anche un po'.
E riesce a stare...
Ecco, vogliamo parlare della pastiera? Un attimo solo, la pastiera napoletana. A Napoli, a Pasqua, io faccio 7 pastiere.
7
adesso, altre volte le faccio. Faccio 7 pastiere, ora mi sono ridotta. Quindi, queste pastiere però, poi mi telefonano per dirmi: ma sta pastiera era eccezionale, questo non lo dico perché... Perché? Perché ho visto come la faceva mia mamma, ho modificato un po' la ricetta, l'ho alleggerita, questo è importante, seguire, l'ho alleggerita molto ed è venuta fuori un'ottima pastiera. E queste sono pastiere che viaggiano però, perché i figli poi se le portano dove vanno, se le portano dietro. Sì.
Ma lei riesce a stare, cioè se si sta in cucina tutto il giorno per fare quella cena... Per Natale, diciamo, riesce a stare a tavola quella sera insieme con la famiglia a mangiare?
Sì,
proprio.
Sì, si riesce. Si riesce perché poi i figli, quando si tratta di portare in tavola, i figli aiutano. Chi fa una cosa, chi ne fa un'altra. Guardi che c'è una grande collaborazione, non nel cucinare. Perché io che mi combini, che mi ma che mi combini? Però poi
ci ha detto che non poteva neanche entrare nel cucina.
Scusate, abbiamo lasciato il discorso della scrolla fragile, va bene. Ma un altro ingrediente tipico della cena della cucina di Natale. Sono le frittelle di baccalà, non so se l'hai detto.
Ah, sì, ma guarda, Nando, sono le 6:15. Se loro vogliono tornare un altro giorno, gli racconti le frittelle. Ma io c'ho un amico per strada.
Prima di partire, facciamo delle fotografie in cucina. Sì, veloce.
Io ho due domande molto piccole.
Vabbè, le facciamo magari di là.
Facciamole di là. Ecco. Allora, la prima è se si ricorda quando ha imparato a cucinare. Cioè, si ricorda a quale età ha cominciato? Perché Francesca invece si ricorda, cioè mi ricordo, ha detto a 11 anni ho fatto le fettine, cioè con lei. Lei invece si ricorda quando
io,
era piccolo.
Io quando, più o meno sui 10 anni.
E l'ha imparato non perché, cioè perché voleva lei?
O no, perché sì, anche o perché si doveva. No, anche perché si doveva, perché che mia mamma magari non c'era, perché in casa non c'era nessuno, quindi c'era bisogno di aiuto e allora mi si diceva pela tot patate oppure friggi questa cosa. Intorno ai 10 anni si faceva già. Okay. Adesso magari non lo fanno, però si faceva.
Adesso lo fa chi è appassionato.
Adesso lo fa solo chi è appassionato. Allora, il frigo l'hanno già visto.
Fatto una pausa. No, magari lei con queste melanzane in mano possiamo fare.
Sì, ecco, facciamo questo. Questa, per esempio, è la cena di questa sera. La cena di questa sera sono melanzane fatte in padella. Solo con dei profumi.
Mi guardi, secondo te potete prendere qualcosa di questo?
Ecco, la cena di questa sera consiste in questo: le melanzane e la mozzarella di bufala.
La nocciola che mia moglie ha passato nella zucca.
Questa è la mozzarella di bufala. Volete? Nel mio frigo c'è tanto formaggio. Le verdure, tutte verdure, pomodori, la marmellata, non so più che marmellata è, A Marina. Questa è marmellata di Amerina. La vuole assaggiare?
No, no. Grazie. È un peccato, il tonzo.
No, che è un
no, peccato? No, 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 no.
Ma che ci faccio la crostata ai ragazzi. Sei amarena questa, eh?
Perché?
No, no, è amarena, è amarena. Pensavo fosse... Prego, guardi se le piace.
Grazie.
Grazie.
Ci sono i biscotti. Ah, questi qui.
No, non vai, preso uno.
Prego.
Grazie.
Non lo so se è amarena.
È buonissima. Mi sembra amarena.
È amarena.
È amarena.
È buona.
No,
amarena.
Questi qua.
Buonissimo.
Che buona.
È buona. Queste qui le faccio io.
Ma è veramente
sono buonissima. Nocciole. Nocciole.
Sì, sono nocciole. Che passo prima nel forno. E poi le butto nello zucchero sciolto. E quindi...
La marmellata più buona che
ma perché non è, non è dolce?
È molto dolce, vero?
No, infatti.
Ci sono i pezzi.
Sì, sì, ci sono i pezzi.
È buonissimo. Veramente ci sono.
È buono.
È per questo che Francesca ti ricorda della nonna.
Immagino.
Facciamo una cosa, questi ve li metto in una busta, li mangiate in macchina.
Grazie.
Grazie.
Questa è la sala da pranzo.
Dunque,
e secondo lei una delle interviste che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta a questa signora che è una storica della cucina italiana, che si chiama Oretta Zanini, e lei diceva... che secondo lei non è vero che le donne non cucinano più perché non c'è tempo, ma perché non li, cioè non li va. Perché dice, se uno ha un po' di metodo,
sì,
può sempre cucinare per,
sì,
la famiglia.
Sì.
È solo, cioè, lei che ha cucinato per così tanti anni, cosa pensa di questo?
Guardi che io per un periodo di tempo ho anche insegnato, e poi ho collaborato anche con un'amica che aveva un maglificio, quindi io ho anche lavorato. E però ho anche sempre cucinato, perché si trova il tempo, si può trovare il tempo, questo è vero, questo è vero. Per esempio, per fare, non so, determinate cose,
grazie,
tipo queste,
grazie,
per fare quello ci ho messo 10 minuti per farlo, è solo volerlo fare.
Posso farle una foto in sala da pranzo?
Sì.
Vado a prendere Lori.
Dietro il tavolo, magari appoggiare così. Più grande.
Sì.
Bella.
È un tavolo che viene aggiunta un altro tavolo sopra. E quindi diventa molto grande.
Poi volevo fare una foto con suo marito, se si può. Lei seduta e suo marito dietro.
Lori, se vuoi spegnere, penso che...